non ne possiamo più delle divise blu del calcio moderno e della pay TV, dei soliti sporchi interessi dei potenti che stanno rovinando la nostra domenica. Domenica, 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 domenica. Solo soldi e fumo nell'era del consumo, tutto piatto è uguale nell'era del virtuale, tutti come robot nei centri commerciali, alieni senza sogni né ideali. Domenica, 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 domenica. Giorno del sole e della vittoria, giorno di festa dei ludi della gloria, giorno qualunque per voi empi senza identità, odio il lunedì e amo la domenica.
Ciao a tutti e ben ritrovati questa domenica pomeriggio qui su Radio Bandiera Nera. Io sono Luca e qui con me da Trieste c'è Alex.
Ciao a tutti.
E oggi vi introdurremo quella che è la seconda puntata della rubrica Calcio Politica. L'argomento di questa puntata sarà la partita che si è disputata il 13 maggio 1990 tra Stella Rossa e Dinamo Zagabria. O meglio, che si sarebbe dovuta disputare. Questo perché proprio questo incontro è stato sospeso prima dell'inizio prima del fischio d'inizio a causa di violenti scontri tra le due tifoserie e le forze dell'ordine anche. Per capire e comprendere gli eventi e quello che è successo quel giorno, bisogna però contestualizzare la partita. Come abbiamo detto prima, siamo nel 1990, 10 anni dopo la morte di Tito e un anno dopo la caduta del muro di Berlino. Questo periodo e questo momento storico è segnato sicuramente dalla grande crisi del blocco orientale comunista e in particolar modo, per quello che riguarda noi, di quella che era l'allora Jugoslavia, che comprendeva la zona balcanica e vedeva al suo interno diversi stati, tra cui Serbia, Croazia e Slovenia. Proprio su questi tre stati ruota la nostra partita, perché pochi giorni prima del 13 maggio, più precisamente il 6 maggio 1990, si era tenuto il secondo turno delle elezioni in Croazia, che erano le prime elezioni libere dal secondo dopoguerra. La situazione jugoslava era altamente instabile. Da una parte avevamo la Serbia, sostenuta dal blocco comunista, che intendeva mantenere una centralità e un'unione jugoslava con capitale a Belgrado. Dall'altra parte gli si contrapponevano quelle spinte autonomiste, in particolar modo rappresentate da Slovenia e Croazia, che erano ulteriormente supportate dalle forze occidentali. In queste elezioni di cui abbiamo appena detto, trionfarono le forze dell'Unione Democratica Croata, HDZ, guidata da Franjo Tuđman. Quindi prevalsero quelle istanze autonomiste rispetto a quelle centralistiche della Jugoslavia. proprio su questi avvenimenti si basano gli scontri che abbiamo detto prima tra le due tifoserie. Da una parte abbiamo Stella Rossa, squadra della capitale di Belgrado, dall'altra Dinamo Zagabria, ovviamente squadra croata. In quell'anno lì si trovavano contrapposte poiché il campionato jugoslavo era unico e questo non fece altro che garantire lo scoppio e le tensioni che quel giorno lì proprio si verificarono. Adesso lascio la parola ad Alex che spiegherà più nel dettaglio questi avvenimenti.
Ciao a tutti. Allora, come ha detto Luca in precedenza, parleremo della famosa battaglia del Maksimir, ovvero la partita del 13 maggio del 1990 tra Dinamo e Stella Rossa. La partita tra Dinamo e Stella Rossa non aveva alcuna valenza per il campionato, per il semplice motivo che la Stella Rossa era già campione e il Dinamo era sicuro del secondo posto. E quindi già nei giorni precedenti alla partita era stato richiesto un ulteriore rinforzamento delle forze dell'ordine, ma diciamo che la cosa non è stata ascoltata. E questa partita, inoltre, come ha detto Luca, viene proprio dopo le prime elezioni croate che hanno visto trionfare Tudjman, nazionalista croato, e quindi l'atmosfera, diciamo, era piuttosto tesa. E poi le due tifoserie che si dovevano fronteggiare erano i Bad Blue Boys della Dinamo, che prendono il loro nome da un film dell'83 con Chopin, e le Delie della Stella Rossa, che in italiano sarebbero gli Eroi, che erano guidati anche un gruppo, diciamo, della tifoseria era guidato da Arkan, che diventerà famoso durante la guerra dei Balcani. E sin dalle prime ore del mattino a Zagabria arrivarono i treni speciali da Belgrado con gli ultra della Stella Rossa, che devastarono i treni, la stazione e tutto ciò che si trovavano intorno a Zagabria. Però la situazione era ancora abbastanza stabile prima del calcio d'inizio, perché comunque i tifosi della Stella Rossa furono portati abbastanza presto verso lo stadio. All'interno dello stadio si potevano sentire i primi cori, diciamo, di stampo politico e nazionalista, che incendiarono, diciamo, gli animi. Infatti scoppiarono degli scontri tra i tifosi situati in tribuna e il settore occupato dai tifosi della Stella Rossa. I tifosi della Stella Rossa iniziarono a lanciare i seggiolini e distruggere i cartelloni pubblicitari e tirare tutto ciò verso il campo e all'indirizzo dei tifosi situati in tribuna, che poi praticamente i tifosi della Stella Rossa entrarono in contatto con i tifosi situati in tribuna, che erano composti per lo più anche da famiglie. Questa cosa fece infuriare i sostenitori della Dinamo, i Bad Blue Boys, che decisero di fare invasione di campo, e questo provocò a sua volta un'invasione della polizia, insomma, per bloccare questa entrata in campo dei Bad Blue Boys. E lo scontro però non fu solo tra la polizia e i Bad Blue Boys, ma si misero anche in mezzo dei giocatori della Dinamo, tra cui il capitano Zvonimir Boban, che è noto in Italia per aver militato nel Milan, che sferrò una ginocchiata sulla mandibola di un poliziotto e gliela ruppe. E gli scontri furono fermati, diciamo, con gli idranti e con numerose forze di polizia sul campo, che cercarono in tutti i modi di non far entrare in contatto le due tifoserie. E poi i tifosi della Stella Rossa poterono lasciare lo stadio appena intorno alle 23 su un treno in direzione Belgrado senza alcuna sosta.
Bene, quindi appunto, oltre alla rivalità sportiva e calcistica che era già presente sul campo da gioco, si sono sicuramente aggiunte queste tensioni sociali, storiche e politiche dell'epoca che hanno contribuito a tutti questi eventi. Dopo questa prima parte di spiegazione degli eventi e della puntata, vi lasciamo con un piccolo stacco musicale e ci ritroviamo subito dopo.
Quando sul lavoro ti viene voglia di scappare, oppure in mezzo al traffico ti viene voglia di scoppiare, quando allo stadio non ti fischiano rigore o dei soldatini abusano di potere, quando sei già sazio di tribune elettorali, quando ti ritrovi tra questure e tribunali, carica chiunque ti si metta contro, carica e sei già pronto per lo scontro, carica, 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 oh, carica, 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 oh. Alza la tua voce, fatti ben sentire, il nostro ideale non potrà morire.
Thank you.
Eccoci ritornati su Radio Bandiera Nera per la seconda parte di questa puntata. Alex, ti volevo chiedere, riguardo a tutti questi eventi di cui abbiamo appena parlato, quindi quali furono i danni, il bilancio dei danni alla fine della giornata?
Beh, sicuramente ci furono almeno 100 feriti e in più lo stadio, diciamo, era piuttosto devastato. In particolare il settore dei tifosi della Stella Rossa, perché era privo di seggiolini e di tutti i cartelloni pubblicitari.
Ok, quindi sicuramente danni di non poco conto e abbastanza rilevante. Ma questa partita non è stata un fatto isolato in quegli anni, ma ci sono stati anche altri episodi, giusto?
Giusto, sicuramente allora... Un anno precedente a questa partita si riscontrarono degli scontri tra Dinamo e Partizan dopo una vittoria della Dinamo a Belgrado, che fu festeggiata con dei petardi fumogeni, crearono insomma degli scontri tra le due tifoserie. Ma un fatto analogo ai fatti dello stadio Maksimir ci furono nella stagione successiva, ma dello stesso anno, tra Hajduk Spalato e Partizan Belgrado, che praticamente vide in scenare da parte dei tifosi della Torcida, quelli dell'Hajduk, una protesta per la nascita della federazione calcistica croata e ovviamente della nazione stessa. Infatti quel giorno il Partizan era avanti di 2-0 a Spalato e i tifosi dell'Hajduk decisero di fare invasione di campo e tentarono di colpire i giocatori del Partizan, che riuscirono a rifugiarsi negli spogliatoi, e poi iniziarono la loro protesta in mezzo al campo, che si concluse con un gesto che all'epoca era molto significativo, ovvero bruciare la bandiera jugoslava per poi sostituirla con quella croata all'interno dello stadio.
Quindi è sicuramente stato un gesto premeditato. Cioè
sicuramente.
La partita lasciava un po' il tempo che trovava.
Esatto, perché infatti da lì a poco la Croazia e la Slovenia avrebbero dichiarato la loro indipendenza.
Perfetto. E senti, tutti questi episodi che abbiamo analizzato, quanto sono stati rilevanti nell'ottica proprio geopolitica della situazione balcanica?
Beh, sicuramente, come aveva detto lo stesso Arkan anni dopo, aveva dichiarato che quella partita al Maksimir per lui segnava proprio l'inizio della guerra. Quindi per lui quello è stato, diciamo, la ciliegina sulla torta.
Ok, quindi sicuramente questi episodi sono stati uno specchio e un riflesso di quella che era una situazione molto più grande, che andava al di là dello sport.
Esatto, proprio così.
Per quanto riguarda invece la situazione odierna, ovviamente queste squadre non si fronteggiano più, poiché abbiamo i vari campionati singoli, quindi avremo il campionato sloveno, il campionato croato e il campionato serbo, e quindi anche queste tensioni si sono decisamente attenuate, almeno per quanto riguarda l'ambiente stadio.
Per l'ambiente stadio sicuramente sì, si sono attenuate, però comunque nel basket è stata creata questa Lega Adriatica, che è composta da squadre slovene, croate, montenegrine, serbe, bosniache, che diciamo funziona piuttosto bene, visto che non si sono riscontrati grandi problemi, magari qualche coro così, che comunque diciamo queste partite non vedono presenti tanto le tifoserie ospiti in ogni caso.
Perfetto, e se è vero quello che abbiamo appena detto, che a livello di singolo campionato, quindi a livello di club, non ci sono più questi incontri, è vero però che ci sono molte occasioni internazionali e mondiali che mettono di fronte questi stati. Parlo di europei piuttosto che non di mondiali. Com'è la situazione a questi livelli?
Beh, allora, sicuramente da ricordare la partita per le qualificazioni dei mondiali del 2014 tra Croazia e Serbia, perché il destino ha voluto metterle nello stesso girone. E la prima partita si è giocata a Zagabria, senza pubblico serbo, quindi tutto lo stadio era composto solo da tifosi croati. E diciamo che la nazionale serba non ebbe un grande benvenuto, infatti l'inno fu fischiato e la coreografia della tifoseria croata era l'acquedotto di Vukovar, che è il simbolo, diciamo, della resistenza croata. E invece il ritorno a Belgrado fu ovviamente senza pubblico croato e si ripeterono, diciamo, l'inno croato fischiato e diciamo un clima non tanto ideale per i giocatori croati.
Perfetto, Alex. Allora, direi di mandare un secondo stacco musicale e ci ritroviamo dopo per la terza e ultima parte della puntata.
Yeah. foto, ricordo color seppia sono squali, faccia da schiaffi, quanti ne ho presi, quanti dati, la mia vita tra lanci di dati, pugni agli armati, rise fuori gli stati, 21 arrestati, come ci siamo salvati, dietro un cassonetto, sento la volante, fa marcia indietro, ma ne prende altri, a volto scoperto, per le vie del centro, assetati al bar, con la felpa alla vita, lo scaldacollo in tasca, poi dritti alla partita, le pezze al contrario, in segno di rispetto, per chi è andato dentro, perché è violento, quanti giorni come quello alle 8 a scuola, non dormivo nemmeno, o al massimo un'ora, 4 di pomeriggio, citofono, polizia, scendi tu, saliamo noi, scendo io, ancora minorenne con i miei l'indomani, ridevo sotto i baffi al commissariato Prati, conosciamo te, soprattutto i tuoi amici, sappiamo cosa fai, dove vai, cosa dici, ho risposto vi conosco, siete i miei nemici, no, io non parlo con gli sbirri, non è finita là, ma qualche mese dopo ho lasciato quel mondo a testa alta da uomo, amici che non sento ma rispetto, in curva si canta, ho imparato lì il gioco del silenzio e tanti altri valori, le palle, l'onore, la fratellanza e l'odio per ogni guardia che non si scappa, tutti fino alla fine, chi si salva, chi preso, chi in ambulanza, ho cambiato strada ma non ho la vita, anzi la mia vita qua è peggio di prima, mille cazzi a casa, io da solo in stanza, ho conosciuto mille troie ma mai una ragazza, mi stendo sopra un foglio, sì, la penna danza, scrivere canzoni è come andare in vacanza, che eleganza, senza cravatta ne è valsa la pena, camicia a fiori di un'altra galassia, ti apparsa un po' aliena, che scena. Pischello col grembiule, già c'avevo lo stile, già sapevo che pure il miglior amico può tradire, ma uno vero già era, già passo dalle elementari, 10 persone a casa in 30 metri quadri, dopo che è morto Andrea ha dato di matto, il suo nome sul braccio, le prime canne al parco, penso a Tiburtino terzo, per 2 etti e mezzo, da piccoli la vita già non era uno scherzo, coltello e medicine nel marsupio prima classe, vestiti al mercato, polo freddo e rifalse, bocciato e ribocciato, poi lasciò la scuola, esce se la strada, sì, come sua sposa, non ti vedo, ne sento da anni, chissà quanti danni, chissà quanti drammi, chissà quanti grammi e chissà quante armi, so che ti manco, sai che mi manchi, fascino di strada poi mi è rimasto in testa, rispetto chi rispetta, uno sguardo e ci si pesta, e se mi tradisci ti giuro non perdono, ma come preferisci, mezzo vermo, mezzo uomo, ti citofono a casa, ma risponde tua madre, mani in faccia al muretto, fino a farti scappare, non giri in quartiere, se no prendi la sveglia, la donna di un amico, ma ne è valsa la pena, la gente non sa perché ho iniziato a farlo, avevo 13 anni e festeggiavo il capodanno, un amico è morto di infarto, che disastro, penso sempre a lui ogni primo gennaio e piango pensando al secondo anno delle medie, fiori sul tuo banco, al torneo di calcio, alla morte di un amico, di un coetaneo, alla bara bianca che toccavo per dirti ciao, al pugno alla finestra, alla prima bestemmia, la sera in cui ho dato il tuo nome a quella stella, ho ancora quel tuo coso per i botti come regalo, profuma di polvere, polvere da sparo, profuma di polvere, 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 profuma di polvere, polvere, polvere. Ora un salto nel presente per i miei fratelli a Roma, chi studia, chi lavora pure senza diploma, chi lavora col padre, chi consegna le pizze, chi fa il cameriere, chi vende le strisce a mio fratello lontano romano da Ragosenza, un rapporto come il nostro frate mica si spezza, tu sul campo, io sul palco, fra, so che rideremo, pallone e disco d'oro per noi partiti da zero.
Eccoci ritrovati dopo questo stacco musicale per la terza e ultima parte di questa puntata. Gli episodi che abbiamo analizzato fino adesso probabilmente erano sconosciuti alla maggior parte delle persone. Quelli che invece andiamo a vedere ora probabilmente sono più conosciuti perché riguardano anche giocatori che militano nelle massime serie. Mi viene ad esempio in mente un episodio che ha visto gli Aic protagonista nella sua nazionale.
Sì, proprio Adem Ljajic si è reso noto ai fatti di cronaca perché si era rifiutato di cantare l'inno serbo. L'allora CT della nazionale Siniša Mihajlović, diciamo, non prese bene la cosa e lo escluse dalla nazionale. E quando chiesero agli Ajic il motivo, diciamo, del suo rifiuto, lui disse che erano motivi personali. Ma probabilmente questa sua scelta si può ricondurre al fatto che lui sia nato in una regione vicino al Kosovo e sia di religione musulmana. Però comunque la cosa non lo giustifica, perché non si capisce perché allora abbia scelto la nazionale serba.
Anche perché quindi aveva una doppia possibilità di scegliere la nazionale?
Non so se all'epoca era già riconosciuto il Kosovo, ma adesso il Kosovo è riconosciuto anche dalla FIFA e quindi comunque poteva, diciamo, cambiare nazionale.
Tra l'altro, a proposito di Kosovo, anche questo tema è abbastanza dibattuto, oltre che in ambito politico, anche proprio a livello calcistico.
Sì, diciamo, si può anche ricordare la protesta, diciamo, di Ivan Bogdanov, il famoso ultra della Stella Rossa durante Italia-Serbia a Genova, che fece sospendere la partita perché si mise a bruciare la bandiera albanese e a invocare, diciamo, il non riconoscimento del Kosovo. E un'altra partita, anche la partita degli europei, che si giocò tra Svizzera e Serbia, e fu, cioè, sulla carta la partita sembra una partita come le altre, insomma, Svizzera-Serbia, ma non è proprio così, dato che nella Svizzera militano numerosi giocatori di origine albanese o kosovara, che quindi sentivano particolarmente la partita. Infatti ai gol della Svizzera quasi tutti i giocatori della nazionale, anche chi non aveva origine kosovara o albanese, si mise a esultare incrociando le mani, a mimare l'aquila albanese, diciamo, per istigare e provocare i giocatori serbi.
Certo, anche perché a livello sia politico sia appunto calcistico, l'indipendenza del Kosovo pesa maggiormente su quello che è l'ambito serbo. E mi vengono in mente proprio i cori fatti in Champions League dai tifosi della Stella Rossa contro la UEFA stessa. Addirittura fanno cori dicendo UEFA mafia, Kosovo in Serbia.
Sì, infatti i tifosi serbi fecero una coreografia con scritto UEFA mafia, quindi sì, la questione è molto sentita.
Tra l'altro questo è un episodio tra i tanti a livello politico che trovano spazio nel mondo del calcio, soprattutto in quest'ultimo periodo e in quegli ambiti quindi internazionali, in quelle partite internazionali e mondiali, proprio perché è sicuramente un'ottima vetrina per far vedere e far valere le proprie opinioni politiche e eventuali proteste, quindi come nel caso tra Serbia e Kosovo. E quindi questa è semplicemente un'altra testimonianza come il mondo della politica si intersechi molto bene con quello del calcio.
Mi viene in mente anche un altro caso, sempre sul tema balcanico, che è quello di Ivan Rakitic, giocatore croato però nato in Svizzera, che, diciamo, lui iniziò a muovere i suoi primi passi ovviamente calcistici in Svizzera e militò dall'under 17 all'under 21 di Svizzera, ma avendo entrambi i genitori croati, la sua famiglia aveva il desiderio che Rakitic, diciamo, militasse per la Croazia. E quando Rakitic ricevette la chiamata di entrambe le nazionali maggiori, svizzera e croata, lui optò per la Croazia, dicendo di sentirsi croato perché comunque è cresciuto con quella mentalità, con quella famiglia, ma questa sua scelta provocò, diciamo, le furie di tanti partiti politici svizzeri, che gli recapitarono numerosi insulti xenofobi, minacce di morte e via dicendo.
Perfetto, quindi appunto giusto un altro episodio in più a testimoniare quello che dicevamo prima. Allora, per questa seconda puntata della rubrica è tutto. Alex, hai un'ultima considerazione da fare?
L'ultima considerazione è che ovviamente tutte queste questioni balcaniche derivano già dal nome stesso, perché Balkan significa sangue e miele, e quindi diciamo la questione balcanica è già tutta nel nome.
Benissimo, allora per questa seconda puntata è tutto, e noi non possiamo far altro che rinnovarvi l'appuntamento per settimana prossima.
Ciao a tutti e mi raccomando, ultras liberi sempre.